La buona notizia. L'approfondimento settimanale.
Benvenuti alla buona notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano delle Comunicazioni Sociali. In studio, benvenuto Don Luca Montini.
Grazie.
Don Luca Montini, sacerdote della Fraternità San Carlo e autore del libro Con un piede in paradiso. Partiamo ora dalla copertina del nostro settimanale, il viaggio nella storia. Parliamo del Tour delle Pievi, questa proposta che si rinnova quest'anno, 6 tappe. Iniziamo domenica 12 maggio alla scoperta di luoghi significativi dal punto di vista storico, artistico e religioso. Le Pievi, sono una 50 le Pievi del nostro territorio. Partiamo da Santa Maria in Silvis a Pisonia, sono aperte le iscrizioni, è un modo per ribadire l'importanza anche di questi luoghi e come questi luoghi fossero davvero significativi per più comunità dei nostri territori bresciani. Partiamo con Don Luca Montini dal libro Con un piede in paradiso. Don Luca Montini, sacerdote appunto della Fraternità San Carlo, era in missione in Kenya, aveva tanti progetti. A un certo punto un incidente provoca un cambio di direzione. Rientro in Italia, l'amputazione di una gamba. E è difficile, Don Luca, leggere anche in tutta la tua storia il piano di Dio, quando probabilmente le tue aspettative erano ben altre e diverse.
Sì, è vero, le aspettative erano diverse, ma devo anche dire che pochi giorni dopo l'incidente ero ancora in ospedale a Nairobi, lì mi hanno fatto 9 operazioni, quindi sono rimasto 20 giorni. Venivano tantissimi amici africani a trovarmi, no? E alcuni di loro mi hanno fatto la stessa domanda che fecero i farisei al cieco nato, cioè: cosa hai combinato, Father? Cos'è successo, Don? Sembrava quasi hai peccato tu o i tuoi genitori perché questo sia accaduto, no? E mi rendo conto che davvero c'è un mistero. Dio non credo che abbia voluto che questo accadesse, eppure quello che io ho scoperto durante questi 2 anni che sono ormai passati dall'incidente è che non sono stato abbandonato da lui, che mi ha tenuto per mano e che misteriosamente mi ha stretto ancora più forte a lui. Non direi che l'incidente è stata un'obiezione al mio rapporto con Dio, ma un doloroso approfondimento di chi sono io e quindi di chi è lui.
Incidente che ti ha messo in discussione, come si legge anche nelle pagine del libro, ti ha posto davvero tante domande. L'hai già accennato, nei momenti di sconforto che non sono mancati, come non mancano nella vita di ogni giorno delle persone di fronte alla sofferenza, alla malattia, dove hai trovato la forza, dove sei riuscito a ripartire?
Sì, è come dici tu, allora, il libro è nato per una ragione pratica, ovvero quando ero in Africa le dosi di morfina non erano controllate, quindi stavo male, suonavo il campanello, arrivava un'infermiera, siringa nella coscia e morfina a volontà, il che ha causato 2 overdose da morfina poi. Quindi con tutto quello che questo comporta, perdite della memoria, fatica di concentrarmi, una grande sonnolenza, eccetera. Non riuscivo a pregare, non riuscivo a star fermo su un punto, non riuscivo a leggere, eccetera. E quindi ho iniziato a scrivere non per dire qualcosa a qualcuno, ma per raccontare a me stesso quello che stava accadendo, per fissare qualche punto, no? E questi appunti erano a volte delle grida rivolte a Dio, a volte delle grida rivolte a qualcuno che nemmeno sapevo, a volte delle preghiere, a volte dei sorrisi, a volte dei canti. C'è stato dentro tutto in questo e non saprei dire esattamente com'è andata. Io quello che so è che ogni volta accadeva qualcosa e ogni volta accadeva qualcos'altro. Cioè ogni volta cadevo, mi sentivo solo, abbandonato, mi chiedevo ma adesso che cosa farò nella vita? Rimango disabile, andrò sulla sedia a rotelle, le possibilità erano anche alte. E dall'altro lato uno che veniva a trovarmi, una telefonata che arrivava, una speranza che nasceva chissà da dove, è stato tutto così. Non c'è stata una formula magica, c'è stato un susseguirsi di cose che avvenivano e che mi facevano percepire una presenza vicino a me.
Il libro è proprio il diario scritto da Don Luca durante la degenza in ospedale, durante la fase di recupero. È un, diciamo, un racconto di questa sofferenza che poi è anche rinascita, così la possiamo chiamare. Il mese di maggio è tradizionalmente il mese mariano, il rosario alle grazie. Il primo maggio ha aperto anche l'anno della preghiera a livello diocesano, un anno della preghiera che ci prepara anche al giubileo del 2025.
Con il rosario guidato dal vescovo Pierantonio, il primo maggio, alle grazie, è stato aperto anche in diocesi l'anno dedicato alla preghiera. Non si tratta di un anno con particolari iniziative, piuttosto di un momento privilegiato in cui riscoprire il valore della preghiera, l'esigenza della preghiera quotidiana nella vita cristiana, come pregare e soprattutto come educare a pregare oggi, nell'epoca della cultura digitale. Sono tante le persone che pregano ogni giorno. L'anno della preghiera aiuta a preparare l'evento del Giubileo 2025.
Siamo stati invitati a dedicare questo anno alla preghiera in vista del Giubileo. Noi vorremmo accogliere questo invito, poi riceveremo ulteriori precisazioni su come impostare questo anno dalla bolla che verrà pubblicata dalla Santa Sede e dal Dicastero competente. La preghiera è fondamentale ogni qualvolta ci poniamo di fronte a un compito, una missione che riteniamo importante o a un'esperienza significativa come quella del Giubileo. Giustamente il Papa ci ha invitato a dedicare questo tempo che lo precede alla preghiera. Vorremmo cominciare proprio con questa preghiera del primo giorno di maggio. Ci mettiamo ci disponiamo, ecco, a vivere, a sentire, percepire in tutto il suo valore l'intercessione della Madonna. A lei domandiamo di accompagnarci e ci sentiamo molto uniti come Chiesa in questa preghiera che dedichiamo a lei guardando al Giubileo.
Al termine della celebrazione, ai rappresentanti di alcuni santuari mariani è stata consegnata una lampada insieme all'invito a custodire e diffondere la luce della preghiera.
Bisogna avere il coraggio di pregare il rosario, meditando quello che noi proclamiamo nella preghiera dell'Ave Maria. Solo fermarsi sull'Ave Maria, contemplando il dono di Dio all'umanità, un dono che lo vediamo raffigurato nella Vergine. Ecco, quindi usare anche le abitudini tradizionali, quale può essere il rosario, meditare sull'Ave Maria e anche sui misteri del rosario. Credo che questo mese di maggio sarebbe già tanto poter soffermarci su questo mezzo tradizionale, ma altrettanto efficace per imparare a contemplare l'amore del Signore.
Rientriamo in studio con Don Luca Montini, autore di Con un piede in paradiso. Ci sono diversi modi di pregare, Don Luca. Anche la richiesta d'aiuto è una forma di preghiera e non dobbiamo vergognarci di questo.
Assolutamente, ma sai di cosa mi sono reso conto nella malattia? Che gridare mio Dio perché mi hai abbandonato non è una bestemmia, è una preghiera. Cioè il fatto di essere sinceri con se stessi, con quello che ci sta accadendo, ci rende appunto in maniera misteriosa ma più vicini a Cristo in croce. E gridare insieme con Lui, lasciare che il nostro grido si unisca al suo e si innalzi verso il Padre, è una forma di preghiera sincera, vera, bella. Poi c'è la preghiera misteriosa dell'offerta, per cui non sai per quale ragione ti stia accadendo tutto quello che ti accade, però dici, Signore, prendi questo dolore e fanne quello che vuoi tu, aiuta chi vuoi tu. E poi c'è un'altra cosa. Rileggendo i Vangeli ultimamente mi sono accorto che Maria, quando era sotto la croce, non diceva nulla. Cioè non c'è nessuna frase riportata dalla Madonna, detta dalla Madonna sotto la croce. Questa cosa, il fatto che la Chiesa ha chiamato il mistero dello Stabat Mater, no? La Madonna stava sotto la croce ma non parlava. Questo la dice lunga anche su quanto sia importante il silenzio di fronte al dolore, il silenzio di fronte alla sofferenza, il silenzio di fronte a una cosa che non conosciamo, che è misteriosa e che d'altro canto non è l'ultima parola su di noi, perché Gesù è passato dalla croce, sì, però per arrivare alla resurrezione. Noi siamo chiamati a seguirlo attraverso la croce, attraverso il Calvario, ma per essere portati laddove Lui vuole portarci, insieme con Lui. E l'atteggiamento di Maria ha tanto da insegnarci anche a noi.
Grazie. Il lavoro è una scuola di vita, come ha ricordato il Vescovo Pier Antonio a Sabbio Chiese in occasione della festa diocesana del lavoro celebrata nell'azienda dall'Eva.
Mercoledì 1 maggio, festa di San Giuseppe Lavoratore, il Vescovo Pier Antonio Tremolada ha presieduto la Santa Messa presso la Dall'Era Valerio SRL a Sabbio Chiese. È passato molto tempo da quando nel 1966 l'imprenditore iniziò a filettare sotto casa dadi per rubinetteria e idraulica.
Ecco, la nostra forza è stata comunque la famiglia. Ha cominciato mio papà e mia mamma a filettare dei dadi, io da piccolo ho iniziato con loro e è stato proprio la forza di tutti e tre a portarci avanti. E nel 90, con la morte del papà, ho dovuto per forza diventare imprenditore di tutta la famiglia e siamo partiti nell'avventura fino ad oggi.
Per un'azienda è importante coinvolgere nel processo produttivo i propri dipendenti e mantenere il legame con il territorio.
Diciamo che è la base anche del futuro, anche se stiamo parlando di cose che possono sembrare anacronistiche, però se la famiglia si allarga anche ai dipendenti e c'è il coinvolgimento e crea anche a loro passione, l'azienda cresce. E l'attenzione che noi abbiamo su tutto quello che ci sta attorno, i dipendenti, col welfare e con quant'altro, è la forza, perché io non credo che tutte le aziende possano vivere senza questa passione. Noi, come tante altre aziende, deve avere un legame molto, molto stretto, perché i bisogni che hanno le comunità non puoi chiudere gli occhi e non farti carico anche di quello, naturalmente se si può, è importantissimo questo.
Il lavoro per la partecipazione e la democrazia è il titolo del messaggio dei Vescovi italiani per la festa dei lavoratori.
Lavorare, potremmo dire, è un'esigenza che oserei definire interiore, se non addirittura spirituale. È un bisogno che non proviene semplicemente dalle circostanze esterne, ma che nasce dal profondo di noi stessi. Quando ci sono le energie, la mancanza di lavoro ci fa sentire incompleti, non pienamente realizzati. Vivere di rendita, bisogna riconoscerlo, per quanto a prima vista risulti attraente, alla fine ci appare indecoroso.
Il lavoro è un elemento strutturante della vita sociale ed è perciò fondamentale per una società più giusta e inclusiva.
Sono personalmente convinto che per rendere onore al lavoro e al suo compito di rendere più umano il mondo, occorra continuamente interrogarsi su un punto cruciale. Credo potrebbero sottoscrivere, penso, anche chi ha responsabilità in questo luogo. Come realizzare il giusto equilibrio tra le intrinseche esigenze del mercato, le sfide della legittima concorrenza, la necessaria sostenibilità economica di una impresa, ma anche di ogni altro ente che genera occupazione, come mantenere tutto questo in equilibrio con il principio irrinunciabile del primato della persona, a tutti i livelli e in tutti gli ambienti del lavoro. La ricerca di questo costante equilibrio mi pare che sia il grande compito di chi assume responsabilità nel mondo del lavoro.
Rientriamo in studio, il tema del lavoro è un tema sicuramente molto importante, un tema che interessa anche in prospettiva il mondo giovanile. Non sono sempre chiari gli sviluppi anche del nostro paese da questo punto di vista, c'è davvero una difficoltà anche nella ricerca del lavoro, nella ricerca di nuove strade per i giovani. Don Luca, incontri abitualmente i giovani, insegnante di religione al Gambara, segue anche gioventù studentesca, recentemente ha avuto anche un incontro presso la libreria Paoline con lo scrittore Fadigati, autore di Ti aspetterò alla fine del mondo. Ciò che conta emerge da questo incontro, emerge penso anche dalle tante testimonianze che raccoglie ogni giorno, è sentirsi amati anche per i giovani.
Assolutamente sì. Quando ero in Africa e mi capitava di tornare a Brescia una volta all'anno più o meno, sentivo sempre quella generazione tra i 40 e i 50 anni, no? Lamentarsi dei giovani d'oggi, dei ragazzi d'oggi, eccetera, eccetera. Adesso che da 2 anni mi trovo qua e lavoro con i ragazzi, devo dire che sono di una bellezza assoluta. Hanno una domanda, un desiderio di scoprire, di conoscere, di essere voluti bene, che è qualcosa di straordinario. Ti racconto un episodio. In seconda, ok, al Gambara, quindi qua dietro, in seconda superiore abbiamo iniziato a ottobre il Vangelo di Marco. Nella prima lezione gli racconto il primo episodio del Vangelo di Marco, ovvero il battesimo di Gesù. Scende dall'acqua, sale dall'acqua, scende la colomba, voce dal cielo, tu sei mio figlio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. E iniziamo a parlare con i ragazzi di questa frase, no? Uno di loro tira sulla mano e dice, ma profe, ma di cos'è che si è compiaciuto Dio che Gesù non aveva ancora fatto niente? E ha ragione, perché a livello letterario è proprio così, no? Un'altra ragazza in risposta gli dice, beh, ma se io penso ai miei genitori, quando mi hanno preso in braccio appena nata, mi guardavano e mi volevano bene, si compiacevano di me, senza sapere se io fossi diventata una criminale o una santa. Mi volevano bene perché c'ero. Ecco, questa cosa, volere bene perché l'altro c'è, è il grande passaggio. Mentre oggi a me quello che sembra è che la generazione appunto dei 40-50 ha una pretesa tendenzialmente sui figli che è qualcosa di straziante per loro, no? Ti voglio bene, ma devi andare bene a scuola. Ti voglio bene, ma devi essere bravo a calcio. Ti voglio bene, ma devi essere... Ma devi. Invece ti voglio bene perché ci sei. Poi è chiaro che ci sono delle cose da fare, eccetera, eccetera. No? È che uno deve prendere la propria vita seriamente. Ma uno prenderà la propria vita seriamente nella misura in cui sa di avere valore a prescindere. Il riassunto di quella lezione poi l'ha fatto quel ragazzo lì, no? Sintetico, in una frase. Chi è Gesù? Gli avevo chiesto, risposta, Gesù è un figlio amato a prescindere, virgola, come me. È bellissimo.
Sì, in questi incontri con i ragazzi, qual è la domanda che emerge di più? Qual è la domanda che ti fanno più spesso?
Chi sono io? Come posso essere felice? Come faccio a scoprire la mia strada? Qual è la mia vocazione? Questo genere di domande... Nell'articolo che avete pubblicato sulla Voce del Popolo, e ti ringrazio molto, nella lettera che avete pubblicato, una di queste ragazze che ha iniziato a frequentare GS da 3 mesi, Silvia, ha proprio messo a nudo, di fronte a tutti quelli che vorranno leggerlo, queste domande nella sua lettera. Ma è l'emblema di quello che si chiedono i ragazzi. Chi sono io? Come faccio a essere felice? Chi mi starà vicino anche se fallisco? Quando in quarto ho chiesto quali temi di morale volessero affrontare, ho scritto sulla lavagna 10 temi, gli ho chiesto di scegliere la loro 5, avremmo fatto quelli, no? Hanno scelto sia in quarta che in quinta, in tutte le classi. Primo, la morte. Secondo, il problema del male. E poi tutti gli altri. L'affettività, l'ecologia, tutte quelle cose che sembrano importanti a noi per i ragazzi, sono quelle che non hanno scelto. Cioè il problema... Che
domande di senso sulla vita
e andarci di petto su queste questioni con loro, altro che una chiusura, trovi un'apertura che è impressionante. Ma questo mi sono permesso, vabbè, te l'avevo già raccontato, ma verso dicembre ho proposto ai ragazzi fuori dall'ambito scolastico, ma i ragazzi che ho conosciuto in questi mesi, insieme ad altri amici professori, se volevano partecipare a una 3 giorni insieme, no? Proprio per chiederci cosa volesse dire vivere alla grande. È una domanda che mi ha fatto una ragazza di terza. Cosa vuol dire vivere alla grande? E siamo andati via 3 giorni insieme a dormire, così, insomma, stile scout, diciamo. E in 100 ragazzini sono venuti, di cui io le avevo viste lezione 6 volte la maggior parte. Questo non per dire che sono bravo io, che sono bravi gli altri professori che hanno invitati, ma per dire che sete hanno sti ragazzi per prendersi 3 giorni di vacanza nel Ponte dell'Immacolata e andare via con un sacerdote e altri professori chiedendosi robe come queste. Che sete hanno.
E questo è possibile solo con la relazione, con un'amicizia che si instaura anche con i ragazzi, immagino, con lo stare con.
Assolutamente sì, ma sì. Da due punti di vista, da un lato perché metodologicamente è l'unica strada, ma dall'altro è perché i ragazzi annusano immediatamente il fatto che tu sia lì per, come dire, dirgli come devono vivere o per camminare insieme con loro. Ed è una posizione del proprio cuore che deve essere sincera. Se un adulto si pone davanti a un ragazzo dicendo guarda che devi fare 1, 2, 3, peraltro tendenzialmente con una faccia triste e scontenta, ma come può pensare che qualcuno lo segua, no? Invece a me non mi interessa che dei ragazzini mi seguano, a me interessa camminare insieme con loro verso quello che riempie il mio cuore. Quindi per me non sono, come dire, miei seguaci, sono compagni di viaggio che Dio mi ha donato. In Africa mi aveva donato gli africani all'ospedale, eccetera, dove lavoravo, a Brescia mi sta donando gli studenti, ma è la stessa identica cosa.
Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Il commento al Vangelo in questa sesta domenica di Pasqua è a cura di padre Cristoforo Olivettano dell'Abbazia di Rodengo, Saiano.
La parola che risuona come un ritornello nella liturgia della sesta domenica del tempo di Pasqua è l'amore. Credo che siamo tutti d'accordo che, in quanto discepoli di Gesù, siamo chiamati all'amore. Di questo spesso parlava Gesù. Lo ritroviamo anche nei suoi miracoli, nelle guarigioni che sono piene di amore. Nei nostri tentativi di seguire il Maestro, siamo invitati a vivere l'amore in maniera molto concreta. Siamo invitati a costruire la nostra vita sull'amore di Dio senza mezze misure, senza compromessi. Si tratta di un amore sincero, pieno, sino alla fine. L'amore che raggiunge il suo apice nel donare la vita per la persona amata. Amare Dio, amare gli altri e noi stessi, e saper anche accogliere l'amore di chi ci vuole bene. Penso che non ci sia bisogno di convincere nessuno che l'amore è buono, giusto, che l'amore rende la nostra vita migliore. In questo contesto potrebbero sorprenderci le parole di Gesù, il quale dice «Rimanete nel mio amore». Rimanere, cioè non scappare? Si tratta forse di un peso? Non abbiamo appena detto che è bello l'amore, è buono? Perché cercare di allontanarsi dall'amore di Dio? Probabilmente ci sono molte chiavi per comprendere queste parole di Gesù, ma secondo me una delle difficoltà più grandi sta nel comprendere che l'amore di Dio ci previene. L'amore di Dio anticipa ogni nostro passo. Ed è difficile accettarlo, soprattutto da parte di chi si sente vicino, chi pensa di meritare uno sguardo amorevole del Signore. Questo pericolo è presente nella nostra fede. Io amo, ma non mi lascio amare da Dio. Voglio avere il controllo della situazione, me lo merito. E dimentichiamo quanto vale la preghiera e le mani pronte a fare il bene di chi magari ancora lontano cerca il senso della vita. Gesù sembra dire ai dubbiosi e ai lontani, se con tutto il cuore mi cercherai e se lo dimostrerai con i tuoi gesti di amore, sarò io stesso a ritrovarti. Sarà la Madre Chiesa a prendersi cura di te. Perché Dio accoglie anche coloro che arrivano da lontano e scoprono questo tesoro della salvezza. E questa è la gioia di cui parla il Vangelo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Desideriamo allora Dio, cerchiamolo con tutto il cuore e lasciamoci vincere dal suo amore.
Abbiamo ascoltato il commento al Vangelo di Giovanni a cura di padre Cristoforo. Ogni settimana ci salutiamo con una parola chiave. Che parola chiave hai scelto?
Ma direi la parola gratitudine. Gratitudine è non il sentimento, direi il giudizio che alberga nel mio cuore pensando alla mia vita, al fatto che Dio mi abbia tenuto stretto con sé, al fatto di esserci, al fatto di poter guardare alle persone che mi sono donate, al fatto che anche se le cose non vanno come avevo in mente, anche se a volte cado, a volte sono triste, a volte altri sentimenti hanno sopravvento, ma Dio non mi lascia. Gratitudine è il sentimento, è il giudizio più vero di una persona che guarda la realtà per quello che è, ovvero un dono.
La gratitudine è anche quella che ti esprimiamo noi per la tua presenza. Grazie a Don Luca Montini, sacerdote della Fraternità San Carlo e autore di Con un piede in paradiso. Grazie.
Grazie a te.
E la puntata, la buona notizia, si può rivedere anche sul nostro sito lavocedelpopolo.it e sui nostri canali social. La buona notizia vi aspetta la prossima settimana.
La buona notizia. L'approfondimento settimanale.